Buonasera a tutti. Eccoci, allora siamo arrivati all'ultimo ciclo di letture del mercoledì programmate per questo anno. Anne Cri, ci accompagnerà in queste letture la professoressa Rossella Fabrichesi, letture dedicate a un testo splendido, giovanile di Nietzsche sull'avvenire delle nostre scuole. Le sessioni saranno quella di oggi, quella del prossimo mercoledì, come sempre online, perché così abbiamo scelto per le letture del mercoledì. Ringrazio dunque moltissimo la professoressa Fabrichesi, la mia amica Rossella, e le do subito la parola così che possiamo tutti ascoltarla. Grazie.
Grazie a voi, grazie infinite per questo invito, mi fa sempre molto piacere essere qui e inoltre quest'anno Mecri ha dedicato la sua linea editoriale, diciamo così, proprio al tema della formazione dell'educazione. Non ho potuto seguire, ma insomma ho letto le considerazioni di Carlo, ho visto i cartigli, quindi qualche riferimento forse lo farò anche al lavoro che è stato fatto. E voglio aggiungere questo, la riflessione sulla formazione è un ambito di speculazione, diciamo così, a cui tengo molto da un po' di tempo, proprio per le ragioni di cui stavamo chiacchierando con Florinda prima, perché io devo dire mi sono ritrovata assolutamente nelle considerazioni che fa Nietzsche in questo testo e poi devo dire come indicazione alla lettura io aggiungerei la seconda e la terza in attuale, cioè sull'utilità e il danno della storia per la vita e Schopenhauer come educatore. Oltre a un'altra serie di testi di cui adesso parlerò. Perché, insomma, questo era il problema che premeva a Nietzsche, appunto, nella sua fase giovanile, che lo accompagnò però costantemente, secondo me, tutta la vita, e questo è il problema che abbiamo davanti ancora noi oggi. Io leggerò delle parti di questo testo e vedrete che sembra scritto non oggi, domani, no? Nel senso che proprio è stupefacente come i suoi problemi a 150 anni da quando sono stati esposti siano ancora i nostri, assolutamente. Allora, io partirei contestualizzando un attimo il testo per chi non lo conoscesse. Non ho riportato i brani perché è un volume che si trova in commercio, molti di voi forse lo hanno, e quindi insomma appesantire con le citazioni non mi piaceva. Farò riferimento all'edizione Adelphi, che è curata magistralmente, come al solito, da Giorgio Colli. Sull'avvenire delle nostre scuole è un testo del 1872, quindi appunto dicevo più o meno 150 anni fa. Noi abbiamo datata solo precisamente solo l'ultima conferenza che dice 23 marzo del 1872 e quindi come vedete insomma era primavera anche allora. Nietzsche è professore a Basilea. E il pubblico delle cinque conferenze, lui ne aveva progettata un'altra ma non si tenne, è il pubblico della Società Accademica di Basilea, cioè un pubblico di colleghi essenzialmente, forse c'era qualche studente, ma insomma lui si rivolgeva a amici e colleghi. Un attento ascoltatore fu Jacob Burckhardt, esimio, famoso. Studioso di storia del Rinascimento, di storia dell'arte, di storia della cultura, che era assolutamente d'accordo con le proposizioni di Nietzsche e insomma ci sono molte lettere interessanti tra i due. Nietzsche, quindi, dicevo, è professore, ma un giovanissimo professore, ha 27 anni, ha appena pubblicato La nascita della tragedia. Perché sappiamo che è stata composta tra il 70 e il 71, ma insomma esce nel gennaio del 72, La nascita della tragedia, quindi siamo a pochissime settimane dopo la pubblicazione. Ed è un giovanissimo professore, io direi così, infuriato contro il sistema educativo dei suoi tempi, ma infuriato anche contro se stesso. Di questo, secondo me, bisogna tener conto, perché egli era stato uno dei figli migliori di questi studi e di quel tempo, uno dei frutti più maturi, senza dubbio. Appunto, a 27 anni era già in cattedra, ma insomma vi salì a 24, come è molto noto. Aveva svolto degli studi matti e disperatissimi, come direbbe Leopardi, al collegio di Pforte, studiando letteratura greca, latina, musica, insomma, tutte le discipline, soprattutto umanistiche. Aveva fatto degli studi filologici con Richle, il suo maestro, che seguì a Lipsia, da Bonn, e aveva già pubblicato degli scritti considerati molto brillanti e autorevoli su Teognide, sul certamen tra Omero e Esiodo, su Diogene Laerzio. Quindi questo era il suo campo di intervento, i suoi interessi. Quando arriva a Basilea, per, diciamo così, intercessione di Richle, che, come è molto noto, lo fa salire in cattedra senza che questo giovane uomo avesse un dottorato o una licenza, svolge dei corsi precisamente di letteratura greca, soprattutto, che era ciò che gli veniva chiesto di insegnare, sulle coefore di Eschilo, lo ricordo perché insomma il suo mondo era questo, sui poeti lirici, sui ditirambi. Quindi, giovane assolutamente promettente, già molto conosciuto nell'ambiente della filologia, eppure qualcosa non va. Nietzsche inizia a soffrire di disturbi fisici di vario tipo, il più importante dei quali era una certa cecità, cioè faceva fatica a leggere, e questo per un filologo evidentemente era un problema, ma è anche un sintomo di un disagio che evidentemente aveva a che fare con i suoi studi. A questo punto le lettere che scambia con Burckhardt, ma soprattutto con Röde, il suo amico trovato in questi anni e che poi lo seguirà, iniziano ad avere un accento diverso, un accento molto polemico verso i filologi del proprio tempo. Quindi i suoi colleghi, si può dire immaginabilmente anche coloro che lo stavano ascoltando. Allora, vi leggo una lettera spedita a Röde nel 1868, quindi 5 anni prima del testo che leggeremo, in cui scrive: quella brulicante genia di filologi dei nostri giorni, quell'affaccendarsi da talpe con le cavità mascellari rigonfie e lo sguardo cieco, contente di essersi accaparrate un verme e indifferenti verso i veri, urgenti problemi della vita. Secondo me è una visione terribile, ma certo precisissima, no? Questi studiosi che sono come talpe con la bocca piena di cibo, che ruminano, felici di essersi accaparrati una piccola cosa da mangiare, e assolutamente ciechi ai problemi urgenti della vita. Lasciatemi dire ancora questo: tra il 1870 e il 1873 Nietzsche sembra inseguire 3 progetti molto precisi. Il primo è un progetto, diciamo così, ancora in parte filologico, ma già di ispirazione filosofica o ampiamente culturale. Ed è il progetto che lo conduce alla scrittura della Nascita della Tragedia. È difficilmente classificabile, così come è difficilmente classificabile quel testo, qualcosa che si occupa appunto di filologia, ma insomma non come ci si sarebbe aspettato, di teoria dell'arte, di estetica, di antropologia, di mitologia. È un campo particolare, ma insomma per lui molto preciso. Il suo interesse è il senso del tragico, ecco, potremmo dire così. E a livello di studio della cultura, chiarire che cosa fosse il tragico per i greci e che cosa dovrebbe essere ancora per noi quando vi ci rivolgiamo, questo per Nietzsche era cruciale. Io proverei a dire così. La domanda di Nietzsche all'interno di questo progetto è: che uso dobbiamo fare dello studio degli antichi? Cioè, appunto, che ne è della nostra vita quando ci accostiamo ai classici o all'antichità? Perché ne dovremmo pur far qualcosa, no? Stiamo con la testa china sui documenti, sui testi, ci roviniamo gli occhi e poi non possiamo essere come le talpe cieche di cui parla. E questo è un problema, insomma, che si vede, lo turba. Il secondo progetto è legato ai primi scritti filosofici che inizia a verrogare. Ricordo la filosofia nell'epoca tragica dei greci, che rimane incompiuto, Volontà e menzogna in senso extramorale, che è dinamite, no? potrei dire, nel panorama di questi anni, ma anch'esso verrà pubblicato più tardi. E poi anche i corsi che iniziava a tenere all'università in alternativa ai corsi di pura filologia, che sono quelli su Platone e appunto i filosofi preplatonici, come diceva lui. Questo è un progetto più compiutamente filosofico, dove insomma già si dimentica la filologia. Il terzo progetto è di natura prettamente pedagogica, ecco, è quello che a noi interessa, pedagogica e culturale. Nietzsche è interessato al problema della Bildung, della formazione. Quali sono gli scritti che dedica a questo tema? Beh, queste conferenze, che però rimangono conferenze, le inattuali, come vi dicevo, soprattutto la seconda e la terza, e io aggiungerei anche Agoneomerico. Agoneomerico è un piccolissimo saggio che adesso potete leggere nel volume La filosofia nell'epoca tragica dei greci, dove Nietzsche annuncia una sua tesi, certamente non popolare, insomma, tra gli educatori della sua epoca, secondo la quale le qualità che i greci attribuivano agli uomini e ai giovani, le qualità di tipo polemico e agonistico, come l'invidia, la gelosia, l'ambizione, non erano da soffocare, ma erano anzi da incentivare, perché erano un'espressione di quella che lui definisce eris buona, la contesa buona, contrapposta all'eris cattiva, alla contesa, così come Omero la descrive nell'Iliade, quella contesa che conduce al massacro, all'orrore, alla notte. Ci sono delle pagine bellissime che lui dedica a questo tema, e che, se riesce ad essere trasfigurata, oggi diremmo sublimata, in una contesa buona, cioè in una contesa in cui ci si confronta anche in virtù della gelosia, dell'invidia, dello spirito di lotta, di competizione, ma senza massacrarsi, ecco, allora la radice del lavoro pedagogico può essere fondato anche sull'animazione di questo spirito nei giovani. Quindi queste qualità non vanno tacitate, ma vanno invece perfezionate. Ecco, diciamo così, bisogna lasciare libero lo spirito agonistico, così come avviene nello sport, no? E perché no? Nella classe, nella formazione. Nietzsche pensa proprio che questa possa essere la base di una società felice. Quindi il progetto pedagogico, come vedete, attraversa tutti i primi scritti giovanili, ma insomma si potrebbe dire che anche La nascita della tragedia è un trattato pedagogico, perché insegna ad affrontare la vita e la cultura in un certo modo. Ancora solo una cosa, in queste conferenze, così come in tutti gli scritti giovanili di Nietzsche, ma non solo giovanili, è presente, io direi proprio come ispirazione, la produzione di Ralph Waldo Emerson. Emerson non è un autore molto conosciuto da noi, era un saggista, un poeta, un conferenziere. Di grande levatura, di grande fama, in America. A lui si ispirano anche tutti gli autori del pragmatismo americano, e Nietzsche lo adorò fin da ragazzo, cioè, la scoperta di Emerson precede quella di Schopenhauer, e a Emerson è dedicato anche un capitolo nel Crepuscolo degli Idoli, quindi insomma, alla fine del suo percorso. Per quanto riguarda il lavoro sulla pedagogia, Nietzsche si ispira a due saggi importanti di Emerson, che sono Carattere e Educazione. E insomma, io quest'anno ho lavorato in classe con i ragazzi, abbiamo visto che alcuni passaggi sono proprio trasposti, no? Da Nietzsche nei suoi scritti. Quindi anche questo autore sarebbe da considerare più ampiamente. Allora, vediamo le conferenze. Riguardano tutte il tema della pedagogia e vorrei intendere la parola nel senso originale greco. Il paidagogos era colui che accompagnava lo studente a scuola, era uno schiavo di solito, che conduceva il giovane ai suoi doveri scolastici. Quindi pedagogia significa cercare di comprendere come può essere svolta la conduzione, l'accompagnamento dei giovani verso la cultura. E naturalmente, insomma, Nietzsche si propone un risveglio della cultura, che nel suo tempo, a suo modo di vedere, è assolutamente stravolta e, una parola che userà spesso, imbarbarita. La cultura va intesa, come sa bene chi, legge Nietzsche, come Bildung, cioè come Kultur, e non come civilizzazione. Cultura che cosa significa quindi da questo punto di vista? Cultura è tutto ciò che qualifica la forma di vita profonda di un popolo. Quindi i miti, i rituali, i sacrifici, anche tutto ciò che è di spaventevole e fuori dall'attualità fa parte della vita di un popolo. Il cannibalismo, l'incesto, tutto ciò che è legato appunto ai rituali, alle mitologie di una determinata cultura. La civilizzazione è una cosa diversa. La civilizzazione è quella che attiene alle nazioni, non ai popoli. È quella che riguarda problemi di etica pubblica, di morale, problemi di giustizia, no? È un altro spazio, un altro elemento. La sua attenzione invece è proprio alla Kultur, in queste conferenze, così come l'ho brevemente definita. Sono conferenze che potremmo definire inattuali, così come inattuali sono poi le considerazioni che seguiranno negli anni immediatamente seguenti. Come va intesa la parola inattuale in Nietzsche? Lo leggiamo nella presentazione della seconda considerazione. Nietzsche dice dobbiamo intendere con la parola inattuale scusatemi, la resistenza al presente. Ecco, io utilizzerei questa parola che non è proprio nietzschiana, ma insomma, la resistenza al presente, cioè la polemica contro ciò che una certa epoca considera come la propria gloria e che invece i veri uomini di cultura considerano come un danno, come una colpa, questo troviamo scritto. inattuale e quindi ciò che si indirizza ad un tempo a venire, cioè non si concentra sul tempo presente, non si concentra sul passato inteso come un intero che debba essere conosciuto nei suoi dettagli, ma diciamo si fonda sul passato, su ciò che del passato ritiene essenziale per slanciarsi nell'avvenire. Detto questo, posso aggiungere che Nietzsche non dà un titolo alle conferenze, appunto, come vi dicevo, solo l'ultima è datata, quindi sono la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta conferenza, ma io vi proporrei invece di dare un titolo almeno alle prime tre. Non so se riusciremo a analizzarle tutte e cinque, è vero anche che le prime tre sono le più intense, poi insomma il tessuto si sfibra un pochino, ci sono delle ripetizioni, se ce la facciamo tra oggi e domani, e scusate la prossima settimana molto volentieri, ma ecco, per adesso il progetto è quello di analizzarne con cura solo le prime tre. Allora, i titoli che a mio modo di vedere si possono dare alle conferenze e che vi propongo sono queste. La prima potrebbe essere intitolata Come educare a non diventare uomini correnti. Vedrete che insomma questo è il centro della trattazione. La seconda potrebbe avere come titolo Come educare all'orrore e al disgusto. La terza potrebbe avere come titolo Come evitare un ingrossamento ipertrofico del sapere e della mente. Ecco, vi faccio notare come insomma, l'educazione sia sempre fondata sul togliere piuttosto che sull'accumulare, no? Nietzsche non dice dobbiamo educare a questo e a quello, dobbiamo educare a una certa attenzione verso qualcosa che invece ci tocca ed è fonte di malessere, di disagio. Un altro elemento su cui mi soffermerei solo un attimo prima di iniziare col commento del testo, perdonatemi, è già passata mezz'ora, ma insomma, io mi fermerò 20 minuti prima per sentire se qualcuno poi ha delle domande, il tempo l'abbiamo. Il secondo elemento su cui vorrei sostare è la scenografia di questa trattazione. Nietzsche costruisce un vero e proprio set cinematografico, potremmo dire, o forse meglio, una scena teatrale molto precisa. Mi diceva una socia di McCree che è stata fatta una mostra su questo testo e appunto c'era una sorta di allestimento perché chi legge il testo si accorge molto bene che insomma Nietzsche ha inteso calarlo in una situazione specifica facendo riferimento a ricordi biografici, autobiografici, quindi anche questo è interessante. Il set è questo. Due giovani studenti si ritrovano lontani dalla città, lontani dalla loro università, sulle sponde del Reno, alla ricerca dei luoghi dove avevano inaugurato un'associazione, una società studentesca, diciamo, una società di filosofia che si chiamava la Germania. Qui, una volta appartatisi, perché erano arrivati con altri compagni, incontrano nel fondo della foresta, Nietzsche scrive, un vecchio e venerabile filosofo, c'è chi dice ad ombra Schopenhauer, ma insomma lui non lo dice mai espressamente questo. Il vecchio filosofo è accompagnato da un allievo e i due ragazzi si trovano ad ascoltare a poco quello che viene detto dai due. i due dialogano proprio intorno all'avvenire delle scuole tedesche. Che ne sarà delle nostre scuole? Cosa vuol dire insegnare oggi nelle scuole in cui siamo inseriti? Come potremmo, insomma, ritornare ad uno stato di vera Kultur e non di, Nietzsche dice, di opinionismo, di giornalismo, no? Quale quello che ci troviamo nelle scuole di oggi. A poco, quindi, i due giovani si fanno avvincere dal discorso soprattutto del maestro e poi, insomma, dialogheranno tutti insieme, alla fine ci saranno anche delle discussioni animate, quasi uno scontro, ma la loro fedeltà poi al detto del maestro rimarrà fino alla fine. Ci sono molti temi che si aprono in questa scenografia semplice, però, insomma, secondo me è molto indicativa, che non va saltata, non si deve parlare dei contenuti di sull'avvenire senza tener conto di questo inquadramento. C'è il tema del rapporto maestro-allievo, ovviamente se si sta parlando di pedagogia, di educazione, questo doveva essere messo in campo, del dialogo, ma anche del contrasto agonistico. Ci sono dei momenti duri di scontro. C'è il tema di questa natura meravigliosa in cui sono inseriti e del fastidio che dà a ognuno di loro il brusio della folla in lontananza, i giovani che arrivano su una piccola barca e che vogliono far festa, bere, mangiare. E invece sia i giovani che il maestro se ne stanno a lato. C'è quindi il tema del bisogno della solitudine, c'è il tema dell'ozio, dello studio inteso come ozio. Allora, questo è molto bello, secondo me. Nietzsche lo sottolinea in un passaggio che adesso vi leggo subito. E io direi, tenete presente che la parola studium viene da studere, che significa applicarsi a qualcosa con desiderio e passione, quindi non avere altri fini, no? Ma godere di ciò cui ci si è accostati e che sollecita il nostro desiderio, la nostra, appunto, la nostra emozione. Questo stato può emergere solo nell'ozio, cioè in un momento dilatato nel tempo in cui noi abbiamo la libertà di collocarci all'interno di questo vuoto lasciando sorgere questo sentimento. Come scrive molto bene Agamben in un piccolo brano molto famoso, anche Gabriele l'ha utilizzato nel suo libro, qui sta la differenza tra studio e ricerca. La ricerca è quella scientifica, ma potremmo dire anche quella scientifica dei filologi, degli storici, che va in giro finché non ghermisce la sua preda. Lo studio invece ha proprio questa caratteristica, diciamo così, di inutilità, e cioè di sottrazione all'utilità della vita corrente. È uno stato in cui possiamo sottrarci e farci catturare invece da un altro obiettivo, che poi è un obiettivo che è intrinseco al sapere stesso che stiamo cercando. Allora, vi leggo subito una pagina proprio a questo proposito, che è la pagina 27 per chi ha il testo a Delphi. Ho già detto una volta che un siffatto godere dell'istante, quindi pensate a questi due ragazzi all'interno di un bosco fitto, dove però si apre una radura, rimembrano la loro vita da adolescenti, sempre interessati alla filosofia, e con la mente vanno qui e là, sempre però attirati da una serie di interessi di tipo filosofico. un siffatto godere dell'istante senza alcuno scopo, un siffatto cullarsi sulla sedia a dondolo dell'attimo, deve sembrare quasi incredibile e in ogni caso biasimevole alla nostra epoca, ostile a tutto ciò che è inutile. Come eravamo inutili! Ciascuno di noi avrebbe potuto contendere all'altro l'onore di essere il più inutile. Non volevamo significare nulla, rappresentare nulla, tendere a nulla. Volevamo essere senza avvenire, nient'altro che dei buoni a nulla, comodamente distesi sulla soglia del presente. Ed eravamo realmente tutto ciò, buon per noi. Ecco, Nietzsche in qualche modo disegna o ricorda lo status di studente, anche Agamben sottolinea questa cosa, no? Un breve periodo della vita in cui si dovrebbe essere lasciati liberi di esercitare lo studio, inteso in questo senso, cioè di sentirsi senza finalità specifiche, senza la fretta di dover chiudere un percorso, senza la coercizione di niente, di nessuno. Beh, sappiamo tutti che oggi questo è proprio vietato, no? Questo è proprio impossibile. Va bene, allora direi che a questo punto possiamo inoltrarci nello scritto partendo dalla prefazione, che è importante. La prefazione, allora, Nietzsche la intitola da leggere prima delle conferenze sebbene propriamente non vi si riferisca. È evidentemente stata scritta dopo, pensando alla pubblicazione. La troviamo anche in La filosofia nell'epoca tragica dei greci, cioè troviamo un'altra versione non molto differente, insomma. Vi sintetizzo alcuni passaggi e poi leggiamo anche qui. Nietzsche dice: il lettore di questa piccola opera deve essere calmo, tranquillo, leggere senza fretta, deve tendere solo ad acquisire una vista più aperta, quindi semmai a fare un percorso di askesis, di formazione, che lo porti a guardare il tutto con sguardo limpido. E prosegue così. Senza dubbio, io vedo approssimarsi un'epoca in cui gli uomini seri, al servizio di una cultura completamente rinnovata e purificata e con un lavoro comune, diventeranno altresì legislatori dell'educazione quotidiana, dell'educazione che porta appunto a quella cultura. Probabilmente costoro faranno ancora una volta prospetti, ma com'è lontana quell'epoca? Forse tra il presente e quell'epoca il liceo sarà stato distrutto, forse persino l'università sarà stata eliminata, o perlomeno avverrà una così totale trasformazione delle suddette scuole che le loro vecchie tabelle si presenteranno agli sguardi futuri come residui dell'epoca delle palafitte. Questo libro è destinato a lettori tranquilli, a uomini che ancora non sono trascinati dalla fretta vertiginosa della nostra epoca rimbombante e che ancora non provano un piacere idolatra nell'essere pestati dalle sue ruote, ossia è rivolto a pochi uomini. Costoro, peraltro, non possono abituarsi a stabilire il valore di ogni cosa in base al risparmio o alla perdita di tempo. Costoro hanno ancora tempo. Ecco, vedete che insiste proprio su questo aspetto dell'avere la mente vuota il più possibile e ritorno sulla questione: l'educazione non è l'accumulazione di nozioni, di informazioni, di crediti per chi è studente, ma piuttosto è proprio un processo di svuotamento, è il dar aria alla mente per lasciare che vada indipendentemente dove è meglio andare. L'uomo a cui mi rivolgo, sottolinea ancora, è un uomo che non ha disimparato a pensare quando legge e dopo che ha letto non deve per forza scrivere una recensione o un altro libro, ma semplicemente legge per riflettere. Che cosa strana, che cosa inaudita ai nostri tempi, no? Conclude così: l'autore non pretende di possedere null'altro se non un sentimento infiammato per l'elemento specifico della nostra attuale barbarie tedesca, per ciò che ci differenzia così notevolmente dai barbari di altre epoche, come barbari del XIX secolo. Ecco, la parola barbari e barbarie si presenta molte volte nello scritto e, diciamo, Nietzsche si rivolge al proprio tempo presente indirizzandosi proprio con questo termine che è indicativo, direi. Andiamo allora alla prima conferenza, che è nelle prime pagine occupate dall'allestimento della scena, come dicevo prima, quindi i due ragazzi, l'incontro col filosofo, il filosofo che spiega come intende la propria docenza, come intende anche il ruolo del filosofo, ma insomma non si tratta di cose, direi, memorabili. Possiamo andare al centro della conferenza e quindi io andrei verso pagina 31, dove Nietzsche inizia con il distinguere molto nettamente quelli che secondo lui sono due impulsi fondamentali presenti nella cultura del suo tempo. Queste due tendenze, ma le chiama proprio impulsi, sono quelli all'allargamento il più possibile della cultura, quindi all'estensione a tutti. La cultura di massa, potremmo dire, beh certo, ai suoi tempi non era cultura di massa, ma insomma, no? L'obiettivo era poi quello, quindi l'estensione della cultura, l'ampliamento, che va di pari passo, però Nietzsche dice, proprio come Apollinio e Dionisiaco stanno insieme, l'estensione della cultura sta insieme al suo restringimento, al suo indebolimento. È come quando allarghiamo il più possibile tessuto, ma forse l'esempio migliore, l'ho fatto in classe, non so se sia molto piaciuto, ma insomma è la pasta da pizza, no? Noi la stendiamo, alla fine si slabra, si fessura, non è più solida. Ecco, allora Nietzsche dice proprio questo, l'estensione va sempre insieme a una fratturazione, un indebolimento, a una restrizione, dice lui, della cultura, per cui alla fine non è per tutti, perché questi tutti ricevono della cultura semplicemente un lembo sfibrato, e quella è cultura, no? Evidentemente non è più cultura. Possiamo leggere. Pagina 31. Nel momento presente le nostre scuole sono dominate da due correnti apparentemente contrarie, ma ugualmente rovinose nella loro azione e in definitiva confluenti nei loro risultati. Da un lato l'impulso ad ampliare, a diffondere, altrove diceva proprio ad estendere, quanto più possibile la cultura. Dall'altro lato l'impulso a restringere, a indebolire la cultura stessa. Quindi quando parliamo di cultura di massa o di estensione della cultura, in realtà già sappiamo che questa cultura sarà indebolita, che non potremmo far altro. Questa estensione, dice poco sotto, rientra nei dogmi preferiti, no scusatemi, volevo fare delle considerazioni ancora su questo. È come se Nietzsche si dicesse, la vera cultura non può essere estesa, non può essere orizzontale, arrivare appunto a tutti. Io vi ricordo che il sottotitolo dello Zarathustra è un libro per tutti e per nessuno, quindi dire cultura per tutti vuol dire cultura per nessuno, perché nessuno riesce ad accedere veramente a ciò che è cultura. La vera cultura non è estesa, potremmo dire, ma deve essere intensa piuttosto, deve essere verticale, non orizzontale, deve essere qualcosa riservato a pochi. Questo Nietzsche lo dice in tutto lo scritto e lo ribadisce in Schopenhauer come educatore. E su questo potremmo discutere molto, ma diciamo la sua visione, certamente elitaria, certamente aristocratica, legata forse a tempi precedenti, ma è senza dubbio questa. Ed è difficile polemizzare davvero con il suo discorso se accettiamo questa premessa: la cultura estesa non è una vera cultura. Si esprime quindi a questo punto su quella che chiama la barbarie del presente. Questa estensione rientra nei dogmi preferiti dell'economia politica di questa nostra epoca, cioè l'economia politica e la politica fondata sull'economia che vuole questa estensione. Conoscenza e cultura nella massima quantità possibile, produzione e bisogni nella massima quantità possibile, felicità nella massima quantità possibile. Questa, pressappoco, è la formula. In questo caso noi troviamo che lo scopo ultimo della cultura è costituito dall'utilità, o più precisamente dal guadagno, da un lucro in denaro che sia il più grande possibile. Quindi, contrapposto all'inutilità dei due giovani che stanno beati sotto le stelle a discettare di filosofia, c'è l'utilità pressante degli studi di qualsiasi genere si siano, che vengono fatti per arrivare a guadagnare il più possibile, o diciamo più propriamente, forse potremmo dire, a impiegare uomini di un certo tipo che devono risultare servitori dello Stato. In base a questa tendenza, la cultura sarebbe pressappoco da definire come l'abilità con cui ci si mantiene all'altezza del nostro tempo, con cui si conoscono tutte le strade che facciano arricchire nel modo più facile, con cui si dominano tutti i mezzi utili al commercio tra uomini e tra popoli. Il vero problema della cultura consisterebbe perciò nell'educare uomini quanto più possibile correnti, nel senso in cui si chiama corrente una moneta. Allora mi fermo qui un attimo, perché questo è il centro di questa prima conferenza, sono proposizioni molto famose e vi dicevo, per questo insomma secondo me potrebbe essere intitolata come educare a non diventare uomini correnti. Nietzsche ci dice questo, è l'economia politica che pretende e riesce a educare uomini correnti e quindi a piegare gli uomini a questo modo di trattare la cultura stessa. La cultura diventa uno strumento per guadagnare, un servizio di cui siamo a nostra volta servi, diviene essa stessa una merce. Questo non lo dice esplicitamente, ma insomma noi sappiamo oggi che è esattamente così. Va bene se si vende, se circola come una moneta, se è utile a qualcosa o a qualcuno, se soddisfa un'esigenza concreta, diciamo così, altrimenti che ce ne facciamo della cultura? Deve stare all'altezza dell'attualità, questo dice Nietzsche. E allora soffermiamoci un attimo su questa dizione, uomini correnti, perché c'è un significato molto preciso, no, nell'usare questa parola. Corrente significa, come dice Nietzsche stesso, che circola, no? Qualcosa che circola come le monete, che è accettato facilmente, che non va mai fuori corso, appunto potremmo dire che non è inattuale. Corrente vuol dire anche che si comunica facilmente, che si scambia in tutti i sensi della parola, che è dunque chiara, spendibile, che ha, William James diceva, cash value, valore di cassa, che si monetizza, che si moltiplica. Ma corrente, insomma, vuol dire anche che corre rapida, che va di corsa, che è sempre prestante, performante, no? Che non perde il passo. che è accelerata, frenetica, come sappiamo, che è la cultura all'interno dei nostri studi, anche università. Ecco, tutti questi elementi fanno sì che ci sia molto da riflettere, no? Su quello che ci dice Nietzsche. Io qui farei un attimo una deviazione per portarvi a riflettere su quello che già Platone diceva. Platone chiariva molto bene come il filosofo, per il filosofo fosse molto periglioso trovare un suo luogo di insegnamento, di educazione, ma anche insomma un suo luogo di espressione, perché il filosofo, o diciamo così, chi si dedica alla cultura in senso pieno, è sempre su una soglia tra l'essere, Platone diceva, archicon genos, cioè un genere che domina, dominante, ma anche piccolissimo, e il dover calarsi, disperdersi nella massa, immergersi nella massa, per far sì che il proprio sapere circoli. Emerson, che sicuramente Nietzsche aveva letto a questo riguardo, scriveva: la società può essere fatale per il filosofo, ma la solitudine è impraticabile. Ecco, vi ricordo che nel mito della caverna Platone mette in scena tutto questo nel modo massimo, no? Non si potrebbe dire meglio in nessun altro modo. Il prigioniero della caverna si libera dai ceppi con molta difficoltà, inizia la sua ascesa verso la luminosa idea del bene, poi cosa fa? Poi deve tornare nella caverna, non può rimanere da solo a guardare la luce del sole, anche perché lo acceca. E allora cosa fa? Scende nella caverna per liberare i suoi compagni. Ma i compagni non vogliono liberarsi, i compagni lo vedono accaldato, accecato, sconvolto e dicono: ma chissà perché dovremmo venire con te che sei ridotto in queste condizioni, stiamo benissimo qui, non abbiamo nessun tipo di problema. E allora il filosofo, l'uomo di cultura che si immerge nel proprio grembo natale, no? All'interno della forma di vita a cui appartiene, nel mondo dei suoi compagni, come può veramente mescolarsi a loro, ma soprattutto come può educarli, come può procedere l'educazione, se l'aporia del filosofo o dell'uomo di cultura è appunto questa. L'educazione alla verità e alla conoscenza, certo, ma se gli altri non la desiderano, se appunto la visione del filosofo in fondo è impartecipabile perché si contrappone quest'uomo solo che ha visto, che sa, ma che non riesce a comunicare come vorrebbe ai compagni quello che sa, e beh, allora insomma anche tutte le divisioni di cui parla la nostra storia della filosofia, i desti e i dormienti, come diceva Eraclito, il disubbidiente e i servi, la servitù volontaria di cui ci parlava della Boezio, insomma, tanti topoi che ritornano nella nostra storia, forse indicano proprio questo, che chi ha cultura, chi accede alla filosofia, all'amore per il sapere, e poi deve affrontare il momento più duro, che non è quello di avere accesso al sapere, quello di educare gli altri a questo sapere, di parteciparlo, no? Di condividerlo. Vabbè, ma questa insomma era solo una finestra aperta sui problemi di cui Nietzsche si fa portatore. Allora, possiamo continuare a leggere la pagina 32, che è immediatamente seguente a questa dedicata agli uomini correnti, e che dice così: E il fine delle scuole moderne dovrà essere proprio questo, far progredire ogni individuo nella misura in cui la sua natura gli permette di diventare corrente, sviluppare ogni individuo in modo tale che dalla sua quantità di conoscenze e di sapere egli tragga la più grande quantità possibile di felicità e di guadagno. E perché, Nietzsche si chiede, dovremmo sottrargli questa possibilità di essere più felice, più pago di se stesso e anche di guadagnare? È dunque molto mal vista la cultura che rende solitari, che faccia consumare molto tempo, che conduca a riflettere in uno stato di inattività, che serve solo a se stessa. Vi ricordo però, lo ricordava anche Carlo Sini, che sia Platone che Aristotele individuano in questo servire solo a se stessa la caratteristica della sapienza e quindi della filosofia come sapienza. Non deve servire ad altro, no? Deve servire a, esattamente a sé. Si richiede una cultura rapida, sintetica, questo lo dice già in questo testo Nietzsche. Oggi abbiamo i manuali, i tutorials, no, tutte Wikipedia, tutti questi sistemi che fanno sì che la cultura, chiamiamola così, il sapere, una serie di informazioni sarebbe meglio dire, siano rapide, sintetiche, soddisfacenti ad un certo livello. Pagina 33, in alto, la cultura quanto più possibile universale, cioè quella che ci viene barattata come la cultura universale, la cultura che può giungere a tutti, indebolisce la cultura a tal punto da non poter più concedere alcun privilegio né garantire alcun rispetto. La cultura comune a tutti è per l'appunto la barbarie. E sono parole molto dure, parole molto decise, parole ovviamente che inquietano la nostra indole di uomini che fanno parte di una cultura democratica, di una cultura che dovrebbe effettivamente essere portata a tutti. Vado avanti ancora un pezzettino, almeno per finire questa prima conferenza, poi vediamo se ci fermiamo. Nietzsche affronta un altro tema che direi sta molto a cuore a noi come soci di Mecri. Mecri, sappiamo tutti, lavora proprio in questa direzione. La cultura intesa in questo modo è ridotta a pura specializzazione, dice Nietzsche, quindi una cultura che debba essere estesa il più possibile, mai intensa, mai ristretta, conduce alla specializzazione, il che potrebbe lasciare adito ad alcuni dubbi, ma come? La specializzazione è proprio l'intensità di un certo sapere. Beh, non è questo, dice Nietzsche, perché? Perché nella specializzazione, così come viene intesa oggi dalle diverse scienze, ma scienza vuol dire anche storia, vuol dire anche filologia per Nietzsche, la cultura intesa come addestramento alla specializzazione perde di vista l'insieme. Cioè, non, chi è specializzato come medico, come ingegnere, fa un gran bene all'umanità, non c'è dubbio, ma perde di vista tutto il resto. Perde di vista che cosa? Perde di vista il senso, perde di vista il senso del proprio operare, perde di vista i perché e si limita ai come. C'è quindi questa critica molto decisa della mancanza di senso di questo procedere che deve essere sempre più frammentato, sempre più sminuzzato, sempre più attento al dettaglio e che non ha la visione. La visione, la filosofia è fatta di una visione ampia, distesa. Io ricordo sempre quello che si racconta intorno a Pitagora. primo filosofo, insomma, come sapete, è a lui che dobbiamo forse questo nome. E Pitagora diceva che diversamente dagli altri uomini che andavano alle feste di Olimpia per guardare le gare, per partecipare, per fare affari, per fare incontri, lui e tutti coloro che si definivano filosofi andavano a queste feste per vedere. Ecco, quest'idea della visione che ovviamente non è interessata al dettaglio, perché il dettaglio poi conduce ad un'azione specifica che si ferma lì, beh, questa dovrebbe connotare il vero uomo di cultura e il vero filosofo. Cosa prevale allora nel nostro tempo, nell'attualità del nostro tempo? Beh, Nietzsche lo dice con grande chiarezza e diciamo questo è anche un suo obiettivo polemico che ritorna in tanti scritti. Prevale il giornalismo, prevale cioè, lui dice, il lavoro alla giornata, la cronaca. Non si tratta più di cultura, si tratta di opinioni, si tratta di note brevi. Nel giornale noi troviamo il vero indirizzo culturale della nostra epoca, scrive Nietzsche, e chissà cosa direbbe se vedesse i blog, i post, no? Tutte queste i social. Il giovane studente chiede all'anziano filosofo come si può oggi allora insegnare se si sa che si passerà sotto il rullo compressore della pseudocultura, perché questa non è più cultura, appunto, è una pseudocultura. Come si può accostare i giovani alla grecità, all'antichità, se poi prenderanno in mano un giornale? Se nel tempo che viene dedicato non agli studi, e quindi una gran parte del loro tempo prenderanno in mano i giornali, noi potremmo dire, scriveranno sui social, no? Consulteranno internet. Ecco, questo è il problema che sta a cuore al nostro filosofo e che, come vedete, insomma, in questa prima conferenza affronta subito di petto, diciamo così. Se mi permettete, cioè se non ci sono moltissime domande, io andrei avanti ancora 10 minuti. Cosa dici, Florinda? Dieci minuti anche perché sennò, poi non sono certa la prossima volta di riuscire a parlare di tutto. Allora, vediamo solo l'inizio di questa splendida seconda conferenza che vi ho detto io intitolerei Come educare all'orrore e al disgusto. Ecco, anche qui è più deciso, cioè non è educare ad evitare di diventare uomini correnti. Si educa all'orrore, però insomma l'orrore, come dire, non è una qualità positiva, quindi c'è sempre un'educazione che marca una distanza da qualcosa. Nietzsche torna all'inizio della conferenza su quello che dice l'allievo: io non mi posso dedicare all'insegnamento in un assetto educativo come quello presente, lo ribadisce al suo maestro. Io non vado più nella scuola dove sono stato arruolato, no? Non mi interessa più. Meglio la solitudine, meglio l'indigenza. Il maestro lo consola e gli dice che gli spiriti più elevati metteranno fine a tutto questo, cioè riusciranno a redimere le scuole, le istituzioni tedesche da questo imbarbarimento, ci sperava forse. Leggiamo a pagina 38, che va proprio al tema dell'orrore. Che nonostante ciò non riesca a manifestarsi da nessuna parte una completa onestà, ha come triste causa la povertà spirituale degli insegnanti della nostra epoca. Cioè il maestro gli fa comprendere come il problema non siano solo gli le istituzioni o chi governa le istituzioni o gli studenti. Il problema sono anche gli insegnanti stessi. Sono all'altezza della cultura che dovrebbero insegnare? No, evidentemente, perché a loro volta sono stati formati in un certo modo. Proprio in questo campo mancano i talenti realmente inventivi. E dice, mancano gli uomini veramente pratici, perché i pratici prosaici sono quelli che mancano di una vera prassi. Quindi il vero docente, il vero uomo di cultura è colui anche che sa agire, che sa cosa fare nella pratica, che ha delle idee nuove. Non si ha che da prendere contatto con la letteratura pedagogica della nostra epoca, perfetto anche nella nostra. Bisogna essere completamente corrotti per non spaventarsi quando si studi tale argomento, la pedagogia, la didattica, appunto, lo dicevamo prima, i webinar sulla DAD, di questo girotondo davvero sgraziato. Nel nostro caso, scrive Nietzsche, la filosofia deve prendere le mosse. Non già dalla meraviglia, ma dall'orrore. Chi non è in grado di suscitare l'orrore è pregato di lasciare in pace le questioni pedagogiche. Questa per me è la proposizione più bella di tutto il volume. E non è facile da comprendere. Adesso ci provo, cerco di orientare verso due sensi di comprensione che secondo me si possono dare, ma poi insomma ne discutiamo. Primo senso, che è forse quello più semplice, anche tenendo conto di tutto ciò che Nietzsche, scrive nel prosieguo dell'opera. Bisogna educare all'orrore, cioè al disgusto, verso che cosa? Beh, proprio verso la cultura svolta in modo giornalistico, cronachistico, estesa e frammentata. E come si può educare al disgusto? Beh, Nietzsche lo dice molto chiaramente più avanti. Noi dobbiamo abituare i giovani, ma di più, lui dice, bisogna obbligare i giovani, quindi disciplina rigidissima, a leggere Orazio, a leggere Tacito, a leggere Shakespeare. Fateli stare sui libri, qua, su quei libri. Quanto più è possibile. Vedrete poi quando prendono in mano Fabio Volo, dico una cosa tra le tante, come saranno disgustati. E così per la musica. Fateli ascoltare tutti i giorni Bach, Beethoven. Poi accendono la televisione e vedono il Festival di Sanremo, non passeranno le ore libere a sentire le canzonette. Ecco, questa è una visione che emerge nelle conferenze successive. Questa per cui la vera cultura si produce per imitazione, quindi non sorge dallo spirito creativo, dall'indipendenza e dall'autonomia dello spirito critico, ma è imitazione dei grandi, dei classici, e obbedienza, obbedienza, cioè disciplina dura, in cui anche se non si è, come dire, a tratti portatissimi, si ascoltano le pagine di alcuni autori, si ascolta una certa musica e allora l'organismo si conforma a quel tipo di forma di vita, di abitudine di vita. Ed è così che si formano i giovani, dice Nietzsche. Io devo dire, più vado avanti nella carriera e più penso che questo sia profondamente vero. Ma c'è un altro senso che vi indicherei più profondo, anche perché se seguiamo le parole di Nietzsche, dice, fa proprio riferimento alla filosofia, dice la filosofia deve prendere le mosse non già dalla meraviglia, e fa riferimento ovviamente a Platone e Aristotele, ma dall'orrore, dall'orrore. Allora, anche qui ovviamente faccio un attimo un percorso che ci conduce oltre il testo, ma mi sembra che sia coerente questo riferimento. Allora, Nietzsche è probabile che voglia indicare alcuni passaggi del Teteto di Platone, della Metafisica di Aristotele, dove noi leggiamo, sono proposizioni famosissime con cui si aprono i manuali, che la filosofia nasce dallo stupore e dalla meraviglia, dal sauma. Per che cosa? Per, potremmo dire signanamente, il che c'è del mondo, no? Il filosofo alza gli occhi al cielo, la meraviglia del cielo stellato, e Kant diceva la legge morale dentro di me, quindi il sublime, il senso del sauma. Sauma è un pathos, no? È una passione, è un'emozione fortissima che insorge quando ci poniamo di fronte alla meraviglia del creato, diciamo così. Ecco, Nietzsche ci dice attenzione, perché noi non, quando iniziamo a fare filosofia, non siamo o non siamo solo di fronte alla meraviglia del creato, molto più facilmente siamo di fronte all'orrore, alla notte, ai massacri, come dicevo prima, l'eris cattiva, a tutto ciò che attiene, cito dalla Nascita della Tragedia, al fiume ghiacciato dell'esistenza. È allora che il filosofo si mette in armi, per così dire, e cerca di governare questo mondo ctonio, notturno. La filosofia insorge quando ci confrontiamo con l'orrore della vita e che, insomma, della nostra esperienza della vita stessa. Potrei far riferimento ad altri termini nicciani, quando lui parla dell'homo natura, l'uomo che si identifica con la natura tutta, quindi l'uomo che, l'umano, e questo sempre si legge in agonomerico, l'umano che non ha nessuna peculiarità rispetto al mondo naturale, perché, scrive Nietzsche, condivide con la natura il suo carattere inquietante e contraddittorio, inquietante e orrendo. Guardate che di fronte alla nostra attualità queste sono parole indelebili, secondo me. Lui ragionava sull'Iliade, ma insomma l'Iliade è ancora lì di fronte a noi, no? Noi condividiamo con la natura questo carattere inquietante e orrendo. E non hanno spazio coloro che dicono che l'uomo è di più, è molto di più. L'uomo al fondo è questo. E la filosofia, naturalmente, è un, può essere un viatico per reggere il pensiero di questo orrore. Quindi, in un certo senso, Nietzsche sottolinea il lato spaventoso del sauma, in greco è il deinos, no? È il lato spaventoso, quindi il lato della meraviglia, ma di uno stupore raggelato, di uno stupore che fa paura. Ultima cosa, perché secondo me si danno tre modi diversi di guardare la filosofia. O almeno io ho incontrato questi tre modi di interpretare l'insorgenza della filosofia. Zauma, e quindi lo stupore meravigliato e meraviglioso, diciamo così, deinos, cioè l'orrore, come dice Nietzsche. Gilles Deleuze parlava del trauma. La filosofia o il pensiero si erige quando un trauma ci colpisce. In che senso? Nel senso che nel mondo appare qualcosa che ci costringe a pensare, cioè è come uno shock che ci conduce a esercitare un pensiero, quindi, vabbè, Deleuze diceva creare dei concetti. È un incontro scioccante con l'altro, con il fuori, secondo la dizione di Deleuze. Pensare non è allora un atto di audacia intellettuale, il sapere aude di Kant, che solo uno spirito libero può attuare. Anche questo è qualcosa che la nostra tradizione tramanda. Ma nasce piuttosto da una costrizione violenta, da qualcosa che intralcia e fa problema. Scrive Deleuze, più importante del pensiero è ciò che fa pensare. È per questo che il processo di formazione e di educazione deve lavorare su un dressage complesso in cui questo shock, quest'urto, che ha qualcosa dell'orrore, come diceva Nietzsche, no? È un urto con le forze della vita, ma è anche qualcosa che ha maggiormente il carattere dello scontro, non ci fa indietreggiare, no? ci fa attuare, scegliere delle azioni per superare questo trauma, ecco, diciamo così. Allora, ricordo in chiusura, scusate, sono stata forse un po' troppo lunga, ma la pagina con cui si conclude Schopenhauer come educatore, cioè la terza in attuale, in cui Nietzsche ricorda Diogene, il cinico Diogene, e una frase che sembra essergli stata attribuita, in cui Diogene si esprimeva così: come puoi dire di praticare la filosofia se finora non hai mai turbato nessuno? Allora, vedete, il turbamento è proprio l'attività di scontro con qualcosa, come dice Deleuze, che ci costringe a pensare, ma il turbamento potrebbe anche essere la visione dello sfondo notturno che circonda ogni atto di pensiero e, come dice Nietzsche, questo è quello che ci interessa, ogni atto pedagogico, quando ci prospettiamo il processo di educazione, di formazione di un giovane, beh, insomma, tutti questi elementi vanno tenuti ben presenti. Mi arresto perché dopo rimane troppo tempo, adesso non so se avete delle domande.
Grazie, grazie Rossella, grazie tante per questa consueta tua chiarezza proprio puntuale nel lavoro. Ma io lascio subito il tempo che abbiamo a disposizione agli interventi di chi voglia farne, altrimenti provo a domandarti io qualcosa, insomma. Però vediamo un momento, forse ci sono le persone collegate a casa che hanno desiderio di dire qualcosa o di domandare qualcosa. Allora, comincio io magari, Rossella, mentre riflettono. Ecco, il punto che tu hai sapientemente segnalato e sottolineato che mi crea maggiore tormento, insomma, no? Di tutto questo impianto argomentativo, impianto che per altri versi mi trova profondamente consonante, come ti dicevo, è quello noto e stranoto, ma insomma problematico, del rapporto inversamente proporzionale tra intensità ed estensione. Tu infatti hai detto, ecco, qui avremo da ragionare, insomma, no? Come posso dire? Inutile ricordare che questa è la tesi di ogni forma di ogni programma, insomma, no? Di tipo aristocratico e quindi elitario, ed è così. Ora, per me il tema non è tanto quello di domandarci, vabbè, ma oggi come mai e dove mai sarebbe possibile immaginare una cosa di questo genere? Quindi io non lo so, non è tanto questa la faccenda, anche perché tra parentesi penso che di fatto esistano delle condizioni di elitarismo, cioè che la cultura così come la intendiamo, no, in quanto cultura intensa, sia raggiungibile a condizioni molto selettive, insomma, no? Però per qualcuno è raggiungibile. E il problema è qual è il criterio di questo elitarismo, no? Chiusa la parentesi. Ma al di là di questo, non era tanto questo, insomma, che mi tormenta, per ragioni che tu capisci molto bene, ovviamente, quanto l'idea che se si volesse, a prescindere dalla situazione attuale in cui ci troviamo, se si volesse, come dire, fare un piano No? Uno dirà, ecco, io ho il potere di impostare i programmi, i piani formativi, tenendo conto di questa considerazione. L'intensità e l'estensione sono inversamente proporzionali. Come potremmo fare? Cioè, è una via possibile, perché ad esempio, voglio dire, questa è una delle tesi centrali della pedagogia gentiliana, no? Che appunto sosteneva proprio questa cosa, no? E cioè che non c'è niente da fare. Se tu estendi metodicamente, sistematicamente, appunto all'universo mondo, l'accesso alla alta cultura, una volta che si sia stabilito che alta cultura è questo, questo e questo, eccetera, se tu fai questa operazione, inevitabilmente ti destini appunto come hai detto bene tu, no, all'indebolimento, allo slabbramento, cioè perdi di qualità. Quantità e qualità. E vabbè, sappiamo come Gentile risolse la cosa, no? Gentile la risolse facendo una scuola che era socialmente elitaria, che era socialmente elitaria, quindi la formazione classica poi era la formazione classica alta e la formazione professionale, quindi quella utile e quella invece contemplativa, speculativa, non utile, che però finiva ovviamente con l'essere accessibile soltanto a chi aveva una condizione economica di partenza molto vantaggiosa, eccetera. Insomma, lo sappiamo tutti. E quindi ecco, mi frulla in testa questo problema che io riesco ad affrontare soltanto a tratti, insomma, riesco a seguire fino a un certo punto. Mi scoraggia, no? Vedere la potenza di questa argomentazione e al tempo stesso sentirmi come con le spalle al muro, no? Come dire, quindi beh, non c'è alternativa, è un destino, appunto, se va così è così. Quindi se questo è un principio che accettiamo, non possiamo fare altro che così rinunciare, non so, tirare in barca o affidarci a quelle cose che già a me qui sono emerse quest'anno come questioni intense, ma problematiche, no? Come momenti di grazia, no? Cioè, una grazia imprevedibile, non programmabile, insomma, assolutamente non democratizzabile, che pure si possono avere nei momenti dell'incontro tra maestro e allievo o allieva o maestra e allievo, eccetera. Dall'altra parte mi domando se forse invece la questione che si potrebbe oggi porre, tenuto conto poi delle distanze, no? Dal mondo in cui Nietzsche scriveva, perché è curiosa la continuità, l'assoluta aderenza e perspicacia delle cose che lui scrive allora rispetto alla situazione in cui ci troviamo oggi, no? Però il mondo è cambiato, cioè, noi siamo in un mondo che non è quello di Nietzsche, l'università non è quella di Nietzsche, lui è al solito un veggente, vede quello. Però ecco, dire, come cade nel mondo di oggi, no, questo tipo di considerazione, il principio intensità e estensione inversamente proporzionali? Mi domandavo se una cosa che sia possibile pensare non sia quella quella che poi beh, per altri versi sul piano economico era fichteana, del compito politico di dare accesso a tutti a quella possibilità di, come dire, di dedizione che renderebbe possibile l'intensità della cultura frequentata. Non so, come dire, cioè, che sia possibile almeno a tutti, che la via non sia quella gentiliana, no? Che almeno tutti possano assaggiare quella cosa e poi eventualmente dire va bene, d'accordo, è una perdita di tempo, se la prendano. Che è un po' quello che pensava Platone, no? Quando diceva comincino tutti insieme, tutti alla pari, e poi via via, in base al percorso e all'indole, no? Diceva lui, all'anima che hanno più dominante, insomma, secondo dei passaggi graduali, scelgano se continuare o no. Non lo so, sono pensieri che mi vengono così, Rossella, in libertà, perché sono per me molto tormentosi questi passaggi, no? E la seconda questione invece che ti volevo sottoporre è molto rapida, veramente rapidissima. Mi è interessato questo tuo richiamo a culture, civilizzazione. Ecco, tu hai detto una cosa molto precisa, hai detto la cultura si riferisce alla forma di vita profonda di un popolo. Invece la civilizzazione ha a che fare con tutt'altro, possiamo che la storia di questi due lemmi è molto complessa, però tu hai detto riguarda una nazione e riguarda in questo senso l'ordinamento morale, appunto appunto le leggi, insomma le regole su cui si basa la convivenza appunto civile. Anche tenendo questa distinzione, la mia domanda è: quale idea di popolo, perché anche questo tema è emerso a me qui in questo anno, no? Parlando di Gramsci. Gramsci si appellava a suo modo, nella sua prospettiva, ad una idea di popolo e di cultura popolare, che poi non voleva dire nel suo caso scadente, ma appunto al popolo, la cultura al popolo. E quale idea di popolo possiamo avere noi oggi? Cioè, se ci appelliamo a un'idea di cultura che evoca questo aspetto, possiamo ancora usare, secondo te, il riferimento alla forma di vita profonda di un popolo? Perché secondo me è molto difficile capire cos'è un popolo oggi nel nostro mondo, no? Dove inizia e finisce un popolo, altro problema enorme. Ecco, su questi due punti mi piacerebbe un tuo riscontro. Se
fa... È una provocazione perché...
No, è un dramma, per me sono dramma.
Appunto, immaginati per me che dramma è. Io non vengo a capo di questi problemi, soprattutto del primo. Posso aggiungere solo una cosa a quello che ho detto. E io non lo so, convengo con Nietzsche che non ci sia via d'uscita, cioè che la cultura alla massa, non nel modo appunto in cui lui voleva, non possa essere trasmessa, perché fai per tutti e per nessuno. C'è un altro aspetto su cui lui insiste, sempre sull'avvenire, e che trae da Emerson, e cioè quella del carattere. Lui analizza molto precisamente come possa essere inteso il carattere individuale, e in una forma anche un po' romantica, ma insomma definisce alcuni elementi. E quando parla dell'educatore, dice: l'educatore deve mirare a aiutare l'individuo a modellare nel modo più consono a sé, secondo i suoi talenti, appunto, secondo le sue capacità, il proprio carattere. E in quel passaggio meraviglioso, sempre di Schopenhauer come educatore, dice molto chiaramente che l'educazione è, come dice l'etimologia della parola, un tirare fuori. Quindi l'educatore non deve lavorare ad aggiungere, a modificare assolutamente nulla. Quello che deve fare, come dicono i cinesi con le piantine, no? Deve raschiare il terreno, deve far sì che sia sempre bagnato, ma certamente non deve intervenire attivamente perché la piantina fiorisca nel modo migliore. E aggiunge: c'è sempre un nucleo ineducabile e implasmabile in ogni individuo. Allora, se questo è vero, e a me sembra vero, come può un docente lavorare sul carattere di ogni singolo discente in una scuola come la nostra? Cioè, se l'educazione deve partire dal carattere dell'individuo, perché è lì che tu puoi fare presa per aprire un canale di trasmissione del tuo sapere, perché se no, come dicevamo prima, va bene la DAD, va bene l'educazione da remoto. Come può essere immaginabile che in una scuola come la nostra un docente riesca a raggiungere questo nucleo, benché ineducabile, ma per farlo emergere, perché l'individuo, il discente, lo riconosca, lo veda, no? Prenda confidenza con esso? È un lavoro impossibile. È un lavoro che qualche insegnante di scuola secondaria forse può fare, se è attento, perché ha in classe 20 persone, ma insomma anche lì non è facile, perché poi il sapere va trasmesso in modo massificato, appunto. Ma all'università? A un'università che deve essere università di massa? Come può essere possibile questo? E quindi io condivido la tua opinione, è un dramma, un tormento questo, perché siamo tutti consapevoli che nessuno può essere lasciato indietro, ma come portarli con noi tutti? Questo io non lo so.
Non portarli tutti, ma dare a tutti la possibilità
Di avere accesso.
di avere accesso a questa modalità, a questa, non so, che questa
Ci
cosa.
abbiamo provato, no? L'Università di Massa ci ha provato, non si può dire di no. Ed è deteriorata fino al tempo attuale, in cui altro che uomini correnti, i poveri ragazzi, no? Devono raggranellare crediti, devono mostrare di sapere in corsa un mucchio di cose. E la lezione alla fine è fatta con le slides. Non ci siamo riusciti, eppure, insomma, abbiamo avuto grandi docenti, grandi maestri. Io sono molto pessimista, devo dire la verità. E allora, i piccoli ambiti, questo, per esempio, le trasformazioni, Foucault lo diceva, no? Le trasformazioni possono essere solo circoscritte. Io sono d'accordo con lui, cioè, il piccolo, ma l'ampiezza non ci è data. Però ecco, forse qualcuno, insomma, può essere meno pessimista. Io mi ritrovo molto nelle cose che dice, nel suo elitarismo, tutto sommato. Ero molto, molto contraria, per esempio, ai test di selezione per iscriversi a filosofia. Chi mi conosce sa che ho fatto anche una lotta in Ateneo su questo. Ecco, io guardate, vi dico la verità, non so se riaderirei a quella posizione, perché mi rendo conto che permettere a tutti di iscriversi vuol dire, glielo permetti, gli dai accesso, ma poi li perdi per strada, non puoi occuparti di loro, non puoi occuparti di tutti. Allora forse sarebbe meglio, ecco, senza pensare al test, che è una modalità mostruosa. Ma pensare a un'entrata selettiva in cui chi veramente vuole fare filosofia si iscriva, cioè con una motivazione forte, non con le capacità di base, questo non interessa, ma a meno che ci sia una forte motivazione che lo conduce a iscriversi per primo, per esempio, no? Ecco, immagino cose di questo genere. Riguardo al popolo e alla nazione, hai perfettamente ragione, cioè ai tempi di Nietzsche, forse parlare di popolo, poi lui ci teneva molto, il popolo tedesco, in quel periodo. E oggi è più slabbrata anche lì la situazione. Però, insomma, come abitatori dell'Occidente, forse ancora noi condividiamo delle forme di vita, dei discorsi comuni, dei valori di riferimento, diciamo così. E, insomma, quando si va in Cina si trova una forma di vita completamente diversa, con cui ci si scontra, in cui non si trovano delle comunità di espressione, di gestione del tempo, dello spazio, degli impegni. È abbastanza stupefacente questo. Vediamo se lo trovo velocemente, ma non è detto. Vi leggo un passaggio da Thomas Mann che individua benissimo la distinzione tra popolo e nazione. Vabbè, ma non voglio farvi perdere tempo. Faccio sempre fatica a ritrovare i passaggi. Ah sì, guardate, si è aperto magicamente. Allora, scrive Thomas Mann, cultura significa unità, stile, forma, compostezza, gusto. Su questo insiste anche Nietzsche, no? Sapere da sapio vuol dire saper gustare. Chi è oggi che sa gustare, no? È una certa organizzazione spirituale del mondo, sia pur tutto ciò, avventuroso, scurrile, selvaggio, sanguinoso, pauroso. La cultura può comprendere l'oracolo, la magia, la pederastia, il cannibalismo, i culti orgiastici, l'inquisizione, l'auto da fè, il ballo di San Vito, i processi di streghe, fiorir di benefici delle più varie atrocità. Civilizzazione invece è ragione, illuminismo, distensione, ritegno, compostezza, scetticismo e chiarificazione. Beh, lui faceva una distinzione ancora più, più decisa. Però, insomma, ciò che ci unisce in una cultura è ancora oggi in alcune parti del mondo molto diverso da quello che è nato. Non c'è più la distinzione tra nazioni, ecco, questo sì, forse ho detto una sciocchezza io mettendo a confronto popolo e nazione, oggi non c'è più. Però l'appartenere a una forma di vita, questo sì.
Sì. Sì, con queste nostre forme di vita globali e dislocate.
Sì, però guarda, io sono stata in Cina e non mi sono sentita molto globalizzata con loro. Allora, certo, le merci, l'economia, quella è identica alla tua, ma il modo in cui viene maneggiata, usata, no? In cui rientra, appunto, in cui rientra nella forma di vita, questo non è simile per noi e per loro, secondo me. Poi, vabbè, sono stata parecchi anni fa, può essere cambiata la situazione.
Rossella, grazie. Forse c'era qualcun altro, mi era apparso che forse Andrea volesse intervenire. Avevo visto forse una mano alzata o mi sono sbagliata? Mi sono sbagliata. Allora Rossella, siamo perfetti con i tempi. Grazie davvero.
Grazie a voi. Grazie a voi. Ci vediamo il prossimo mercoledì per chiudere.
Esattamente. Invece con chi lo desideri per sabato 7 c'è l'appuntamento, l'ultima sessione del linguaggio in transito dedicata appunto alla formazione, alla pedagogia quest'anno con Valentina Cappelletti e un po' in dialogo con tutti e un pochino con me, sul tema della formazione professionale degli adulti nei piani nazionali ed europei per l'immissione e la regolamentazione dei sistemi lavorativi e delle strutture, insomma, del lavoro e dei contratti. Tema questo che appunto ci porterà sul pezzo, forse sul pezzo rimasto aperto, ecco, insomma, nelle nostre sessioni precedenti, estremamente urgente e credo interessante, insomma, per tutti.
Grazie. Condivido un'informazione che abbiamo avuto da poco, forse qualcuno l'ha letto sul giornale. Si sta correndo per approvare in Parlamento, e lo si farà prima dell'estate, la riforma del modello di accesso all'insegnamento e quindi stanno pensando a 60 crediti che i ragazzi devono acquisire nel mentre svolgono il percorso universitario, quindi già la triennale volendo. Questo non so se vi rendete conto di che cosa produrrà. Fuori corso in abbondanza, perché ovviamente l'accumulo dei crediti diventa enorme. Poi il fatto che con una certa ragionevolezza i ragazzi si concentreranno sull'acquisizione di quei crediti, lasciando da parte tutte le materie che nulla hanno a che fare con essi. È appunto la meditata distruzione, ma non solo di ciò che è cultura, di ciò che è sensato, no? Ma meditata e pervicace, ce la fanno a ridurre in macerie la nostra università. Va bene, su queste note.
Mamma mia, che lavoro. Va bene, allora teniamo il punto, teniamo botta, come si dice. Buonasera, vedo che stanno
salutando.
Buonasera a tutti, grazie ancora
Rossella.
E a presto, allora, a presto.
Buonasera, grazie.
Buonasera a tutti, grazie ancora.
Salve.
Buonasera, grazie.